Bene, siamo arrivati al
accendi il tuo microfono.
Oh, porca miseria, scusate. Siamo arrivati al capitolo undicesimo, versetto 55, e siamo nel clima della terza Pasqua, la definitiva per Giovanni. Giovanni finora ci ha presentato altre due Pasque, ma questa è l'ultima Pasqua, è la Pasqua dell'ora di Gesù, questa famosa ora di Gesù che prenderà la nostra meditazione dal capitolo 13 fino alla fine del Vangelo. È il momento in cui l'agnello è pronto per essere sgozzato. Dio inabita tra gli uomini fino a fare l'esperienza della morte, e qui viene dato, e agli uomini viene dato il segno supremo, no, della sua resurrezione. Questa parte inizia da Giovanni 11,55 a 12,19 con la famosa unzione di Betania e la proclamazione a re da parte di Gesù. Allora, attenzione, questa sezione ha due momenti: l'unzione di Betania, i primi 8, da 11,54 fino a 12,8, e poi l'ingresso di Gesù a Gerusalemme dal capitolo 12, versetto 12, fino al versetto 19. Devo fare una premessa prima della lettura a questa unzione di Betania. Perché? Perché la tradizione sinottica, cioè gli altri tre Vangeli, Matteo, Luca e Marco, conoscono due episodi diversi in cui una donna unge Gesù. Marco 14 e Matteo 26, che dipende da Marco 14, ci parlano di un'unzione a Betania prima della morte di Gesù da parte di una donna di cui non si sa il nome. Luca 7 parla invece di un'unzione di Gesù in Galilea, quindi a nord, da parte di una peccatrice. Allora, alcuni studiosi, come padre Benoit, hanno presupposto il racconto di due episodi fondamentali. Primo, un episodio in Galilea, su al nord, dove a casa di un fariseo una pubblica peccatrice cosparge di lacrime i piedi di Gesù e poi li asciuga con i suoi capelli. Secondo episodio, un altro episodio, questa volta a Betania, 3 chilometri da Gerusalemme, quindi in piena Giudea, a casa di Simone il lebbroso, dove una donna di nome Maria unge il capo, la testa di Gesù, con un costoso profumo, con un costoso unguento, creando uno scandalo per questo spreco. Allora, fatte salve queste due tradizioni, quindi abbiamo detto, a nord, a casa di un fariseo, una peccatrice piange e poi asciuga le lacrime. A sud, a casa di Simone il lebbroso, una donna di nome Maria unge il capo. Fatto salve queste due tradizioni, i nostri evangelisti probabilmente hanno fatto un po' di confusione, perché Luca si rifà al primo episodio, quello della peccatrice che piange, ma con molta stranezza aggiunge dei particolari del secondo. Quindi parla di un'unzione dei piedi. Già ungere i piedi è una roba che è fuori di ogni tradizione ebraica, di ogni significato, eccetera, eccetera. Marco e Matteo raccontano una forma quasi pura del secondo episodio, quindi Betania, casa di Simone il lebbroso, Maria unge il capo. Giovanni rappresenta il secondo episodio, quindi a casa di Simone il lebbroso, a Betania, Maria unge il capo, ma con l'incorporazione di alcuni tratti della formulazione lucana del primo episodio. E quindi viene fuori questa stranezza che questa donna unge i piedi e poi subito li asciuga. Non si capisce perché. Comunque, il valore dell'unzione dei piedi, più che storico, è teologico. Ma questa confusione è è rimasta nella tradizione cristiana da Gregorio Magno ai nostri panettoni. Perché dico questo? Perché da Gregorio Magno in poi vennero festeggiate in un'unica festa le tre Marie, le famose tre Marie. Una identificata con la peccatrice di Galilea, in base a cosa non lo sappiamo. Forse dicendo ma era Maria di Cleofa, ma Maria di Cleofa era probabilmente la sorella della Madonna, se andiamo a leggere Luca 19, quindi c'è dei problemi. L'altra Maria di Betania, quella che vedremo protagonista oggi, e la terza Maria di Magdala, peccatrice anche lei, punto interrogativo, ma il Vangelo dice solo che da lei erano stati cacciati sette demoni, e quella che è stata nominata recentemente ufficialmente da Papa Francesco apostola degli apostoli, perché per prima vide Gesù risorto ed andò ad annunciarlo agli apostoli, e la sua commemorazione è passata qualche mese fa per intervento di Papa Francesco da memoria a festa, quindi sullo stesso piano degli apostoli. Allora io direi di leggere questo brano e dopo faremo delle riflessioni. Lo faccio leggere da mia moglie Fabia, che vi saluta, e così cambiamo un momentino voce.
Ciao a tutti, buongiorno. Forse mi sentono. Vai. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Allora, dopo aver goduto questa lettura, cerchiamo di fermarci sui singoli versetti. Spero che abbiate le vostre Bibbie davanti. Siamo al capitolo 11, versetto 55. Allora, che cosa dice questo testo? Dice: era vicina la Pasqua dei Giudei e molti della regione salirono a Gerusalemme per la Pasqua. Allora, Gerusalemme allora contava 25.000 abitanti. Secondo gli esegeti, salivano a Gerusalemme addirittura tra gli 85.000 e i 125.000 pellegrini. Quindi la città si quintuplicava. Sarebbe come se per qualche occasione a Torino, invece che il milioncino scarso di abitanti che abbiamo, arrivassero 5 milioni di persone. Pensate che cos'era la Pasqua ebraica allora. Allora, Sei giorni prima è importante, perché qui si inaugura la settimana pasquale. Entriamo nell'ultima settimana della vita di Gesù. Siamo sei giorni prima. E se la Pasqua per Giovanni è, lo sappiamo, tra il venerdì sera e il sabato, vuol dire che l'episodio di Betania avviene di sabato sera. Apro una parentesi. Donata mi ha mandato una lunga dissertazione la volta scorsa, molto molto intelligente, molto interessante, sul versetto precedente, versetto 54, dove si dice che Gesù si ritirò nella regione del deserto, nella città chiamata Efraim. E lei dice di avere trovato uno scrittore che dice che c'è stato sei settimane. Mi ha mandato tutta la citazione di questo scrittore che ha cercato di ricostruire il calendario della vita di Gesù, proprio dicendo: dal tal giorno al tal giorno del tal mese è stato lì, dal tal giorno al tal giorno dell'altro mese è stato là, e via. E ha chiesto a me che fondamento poteva avere, se aveva fondamenti apocrifi, eccetera, eccetera. Io credo che sia una ricostruzione molto fantasiosa, è molto tradizionale, no? Cioè, è chiaro che soprattutto varie città della Terra Santa si contendono l'orgoglio che Gesù sia stato da loro in un certo periodo, e allora tante cose che si scrivono non sono bibliche, ma sono tradizionali, non le troviamo neanche negli apocrifi. Questo libro a me ha fatto un po', come si dice in piemontese, sgire, perché non è, i Vangeli non hanno una velleità cronologica. La storia una volta non era storia in senso nostro, cioè telecronaca dei fatti, tutti i fatti minuto per minuto. Era teologia, era vedere l'azione di Dio al di là e di sotto degli eventi. Nel tipico esempio questo brano, che probabilmente è composito di tradizioni diverse, addirittura abbiamo visto quella del nord Galilea peccatrice, quella del sud che piange, quella del sud, la Maria di Betania che invece unge, che vengono un po' fusi insieme, ma per darci delle verità teologiche più che delle verità storiche. A parte il fatto che, come ho detto a lei, come ho scritto nella risposta che ho dato a Donata, che non vedo in questo momento, Efraim, no? Città del deserto vicino a Gerico, eccetera, eccetera, dove sarebbe stato Gesù, probabilmente non è quella. Io ricordo, ho portato la citazione dello scritto tratto dal libro del Vangelo di Giovanni del mio amico illustre Don Mosetto, che è stato per tanti anni preside della facoltà teologica qui a Torino, che è stato tanti anni preside della facoltà vicino a Gerusalemme dei Salesiani, che è vissuto in Terra Santa tanto tempo, che dice che probabilmente la Efraim attuale non è la Efraim di una volta, ma la Efraim di una volta era Osra, e io ve lo dissi già la volta scorsa, cioè il luogo dove Giosuè passò con il popolo eletto, attraversando miracolosamente il Giordano, entrando dalla Transgiordania ai tempi della conquista della terra promessa. Quindi cercare di fare la cronologia, Gesù dal tal giorno, noi non sappiamo neanche quanti anni Gesù abbia predicato, cioè la predicazione tradizionale dice che sono 3 anni, perché Giovanni parla di 3 Pasque, ma a Giovanni interessava fare questo percorso di 3 Pasque. In realtà molti dicono non è neanche possibile che Gesù abbia fatto tutto quello che ha fatto in tre anni, probabilmente la sua predicazione è durata 6-7 anni. La Bibbia non ce lo dice e non vuole dircelo. Sono costruzioni teologiche che partono da fatti storici, che ci raccontano delle verità, ma che non hanno intenzione di darci tutto il calcio minuto per minuto, cioè la cronologia minuto per minuto di che cosa aveva fatto Gesù. Allora, versetto 2. Marco 14 parla di Simone, il lebroso. Di Simone il lebroso, come luogo dove sarebbe svolto questo episodio. E allora alcuni hanno detto che questo Simone il lebroso sarebbe stato il papà di Lazzaro, di Maria e di Marta. Ma Non lo sappiamo. Allora, versetto 3, bellissimo. Vediamo che prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù, li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Qui bisogna assolutamente citare il Coelet, no? Che dice: la fragranza di un buon profumo si diffonde ovunque, così un buon nome si diffonde dall'una all'altra estremità della terra. C'è un richiamo all'elogio che di questa Maria di Betania viene fatto in Marco, quando Gesù dice nel testo parallelo sinottico: dovunque in tutto il mondo si racconterà ciò che ella ha fatto. Attenzione, al versetto 4 compare Giuda, ma Giuda, voi lo sapete, al capitolo 6 è stato chiamato figlio di Simone. Allora, se Simone il lebroso è il papà di Lazzaro, Maria e Marta, potrebbe essere che sia il fratello maggiore di Lazzaro. Tant'è vero che Sanders, che è un grosso studioso, lo descrive come una Marta maschio deviata dalla retta via. Non siamo sicuri, ma è un'ipotesi anche abbastanza suggestiva. Nei Vangeli noi abbiamo due spiegazioni a questo fatto che sicuramente sconquassò la prima comunità cristiana del tradimento di Giuda. Accidenti, come mai Gesù l'aveva scelto? E aveva scelto uno che l'avrebbe tradito. Vedete, la storia si ripete, anche il Papa ha fatto cardinale Becciu, ha fatto cardinale Pil, ha fatto Monsignore Nunzio Viganò, che poi lo hanno pugnalato alle spalle in varia misura, e continuano a farlo. Quindi Gesù nella sua umanità l'avrà preso come prendeva tutti, perché non prendeva i santi ma prendeva tutti come suoi apostoli, e nella sua divinità probabilmente sapeva questo traviamento di Giuda. Comunque la prima comunità è sconvolta, e allora si danno due risposte. La prima, che fosse esoso, cioè che lo avaro, che abbia tradito Gesù per cupidigia, per quei famosi 30 denari, il prezzo dello schiavo, o vedremo anche oggi il prezzo del pastore che si è preso schiavo, come dice Zaccaria. L'altra è che fosse uno strumento di Satana. Allora, sul primo fatto, che fosse il tesoriere della comunità apostolica, abbiamo un indizio anche secondario nel fatto che nell'ultima cena siede accanto a Gesù, al posto d'onore accanto a Gesù, è il ministro del tesoro, è il gualtieri della situazione, e quindi siede alla destra di Conte, insomma, ecco. Lo sapete che siede alla destra, perché quando chiedono chi di voi mi tradirà, Gesù dice: colui che intinge il suo pane nel piatto con me, era un piatto unico, sapete, in cui tutti intingevano, ma è il suo vicino, e lo indica chiaramente. Sicuramente però, io credo che il discorso vada fatto in maniera un pochino più profonda, cioè Satana entrò in lui, cioè Giuda non è tanto responsabile, diciamo così, moralmente, liberamente, è la personificazione del male, è la personificazione dell'opposizione a Gesù, è la personificazione di Satana, che Satana, che è bugiardo e omicida fin dalle origini, come si dice altrove in Giovanni. Io credo che il mistero di Giuda, di fronte al quale tutti dobbiamo arrenderci, perché magari in paradiso ce lo troviamo in prima fila e noi lo guarderemo da lontano, no? È che è diventato nei Vangeli la personificazione del no al Signore, del tradire il Signore, ma come diceva, mi pare, chi era Don Milani, no? Nostro fratello Giuda, tutti noi siamo Giuda, tutti noi tradiamo il Signore, tutti noi non siamo perfetti, Satana si impadronisce anche di noi, cioè il male, eccetera. Quindi io, più che vederlo accuse di avarizia, di cupidigia, eccetera, lo vedo proprio partendo da un brano che poi leggeremo, quando faremo il discorso di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, il tema proprio di Satana come che entra in lui, e Satana entra in lui, dice il Vangelo, cioè diventa la personificazione del male. Certo, al versetto 5 si dice che che Gesù fu unto con 300 grammi di profumo di puro nardo, no? Il buon Giuda Iscariota, che di prezzi se ne intendeva, dice: il nardo costa un denaro al grammo, abbiamo sprecato 300 denari. Guardate che il denaro era la paga di un salariato, di un contadino, di una giornata. Quindi dire che questo profumo costava 300 denari era lo stipendio quasi di un anno, era lo stipendio di 10 mesi, insomma. Quindi era davvero una cifra impressionante. Versetto 7, Gesù allora disse: lasciala fare, letteralmente, affinché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. La traduzione di questo versetto non è chiarissima. Lo scopo era di conservarlo, oppure serbalo per il giorno della mia sepoltura. Un'altra lezione dice: ella lo ha conservato per la mia sepoltura. E versetto 8: i poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Allora, presso gli ebrei le opere buone venivano classificate in due categorie. C'erano le opere di misericordia, no? Per esempio il seppellimento, la sepoltura, no? E c'erano le opere della giustizia, no? Per esempio le elemosine, il condividere con i poveri. Le opere di misericordia erano considerate più perfette, e quindi qui Gesù, che viene in qualche modo imbalsamato per la sua sepoltura, no? Che viene unto per la sua sepoltura, vede nell'imbalsamazione del suo, scusate la frase, futuro cadavere, no? Cioè del suo corpo, un gesto superiore addirittura a quello della condivisione con i poveri. Ma attenzione, qui c'è un messaggio molto molto grande, no? Molto molto grande. Noi sappiamo che la predilezione per i poveri da parte di Dio è un suo pallino, è una sua fissazione. Il nostro Dio è il Dio dei poveri, e questo Papa ce lo ha richiamato con forza, questa predilezione di Dio per i poveri, per gli scartati, per gli ultimi. E sappiamo anche che alla fine dei tempi, ci dice Matteo 25, ci sarà la sorpresa che tanti che non hanno mai pregato, che non sono mai andati in chiesa, che non hanno mai conosciuto Dio, solo per aver amato gli ultimi, gli scartati, gli esclusi, entreranno nel regno dei cieli, a scapito dei bigotti e dei praticanti della domenica o da pasticceria, come li chiama Papa Francesco, cioè che poi magari siamo tutti noi. Ecco, questo è indubbio. D'altra parte è anche vero che qui ci viene dato un messaggio forte, che solo radicandoci profondamente in Cristo possiamo spenderci totalmente per i poveri. Cioè, più noi ci radichiamo in Cristo, più noi ungiamo il corpo di Cristo, più noi adoriamo Gesù Cristo, più siamo in intimità con Gesù Cristo, più piangiamo sui piedi di Gesù Cristo, e più sapremo amare i poveri, e più sapremo poi riconoscerlo sempre nei poveri. Questi poveri che molto spesso, lo sappiamo, sono pesanti, sono pesanti. Il povero non è sempre un idillio, per cui che bello, faccio aiuto al povero, lo redimo e lui poi va avanti da solo. C'è qui Fabia che, ma come tanti di voi, potrebbe farmi lezioni, come al tempo al centro d'ascolto arrivino persone di difficilissima gestione, perché magari con grandi problemi psichici, con grandi problemi a volte psichiatrici, che è facile dire gli diamo un lavoro, li mettiamo sulla buona strada e poi vanno avanti da sole. I veri scartati sono quelli che non ce la fanno e che sono sempre lì, che hanno perso di nuovo il nuovo lavoro che gli hai dato, che non gli va mai bene niente, che non ci arrivano a fare anche i lavori più elementari, eccetera, eccetera. è lì un discorso grossissimo, eh? Se non sei profondamente radicato in Cristo, se non vedi nel fratello che hai davanti Gesù Cristo stesso da servire, tante volte ti viene voglia di mollare tutto, di mandarli a stendere, di abbandonarli, ecco. Qui questo versetto ci insegna proprio questa dinamica. Al versetto 9 c'è questa grande folla che viene per Gesù e per Lazzaro. Allora questa folla ricomparrà ai versetti 12, al versetto 18, la vedremo altre volte. D'ora in poi c'è questo protagonista, questa massa che si sposta, ora per osannare Gesù, ora per crocifiggerlo, come tutte le masse che spesso vanno dietro alla foga del momento, eccetera. Versetto 12, andiamo avanti ancora a leggere dal versetto 12 fino al versetto 19, no? Con l'entrata in Gerusalemme. Poi cercheremo di fare una lettura unica.
Dove?
Qui.
Il giorno seguente la grande...
Guarda, devi vederti là.
Il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, figlio di Sion, ecco, il tuo re viene seduto su un puledro d'asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui esse le avevano fatte. Intanto la folla, che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno. I farisei allora dissero tra loro: Vedete che non ottenete nulla? Ecco, il mondo è andato dietro a lui. Finito?
Allora, versetto 12. Siamo alla Domenica delle Palme, come la chiamiamo noi, in cui Giovanni usa una tautologia. Oddio, che succede?
Nessun problema, Carlo, ti sentiamo.
Ma io non vi vedo più, che è successo?
Oh, avrai schiacciato qualcosa... Vediamo un po'.
È comparsa la pagina di Zoom.
Ah, beh, devi cercare l'altra perché ci sono due pagine, una dove ci siamo tutti.
Eccoci qua. Benissimo. Scusate, eravate scomparsi.
Ci hai ritrovati?
Vi ho ritrovati, sì.
Bene.
Allora, qui Giovanni.
È stata la pagina di Siloe, Carlo.
Sì. Giovanni usa una tautologia, cioè dice: la grande folla, udito che era venuto per la festa, prese delle palme di palma, cioè delle palme di palma. Sono due termini che vengono usati per la parola palma, baion e phoenix. Altri evangelisti parlano genericamente di fronde, come Matteo, Marco, o non ne accennano affatto, come Luca 19. Per taluni, la festa di Pasqua, della Pasqua, non è una festa in cui si agitano le palme, per cui dicono l'entrata di Gesù in Gerusalemme sarebbe alla festa dei tabernacoli, cioè di Sukkot, vi ricordate, in cui tutti vanno a prendere in giro le palme per farsi le capannelle, come ci ha ben spiegato Enrico, per ricordare il tempo dell'Esodo in cui si viveva nelle palme. Ma tale teoria non può essere provata. Allora questa gente acclama Gesù dicendogli Osanna, che vuol dire salva, ti preghiamo, salva, ti preghiamo, era un'invocazione di acclamazione ma anche di saluto, e chiama Gesù il veniente nel nome del Signore. Allora, il veniente nel nome del Signore è un termine tecnico dell'Antico Testamento per indicare il Messia. Originariamente del Salmo 118 sono i pellegrini che vengono a Gerusalemme, i venienti nel nome del Signore, ma nel Nuovo Testamento soprattutto poi è il titolo esplicito per Gesù, cioè egli è colui che deve venire, è il veniente nel nome del Signore. Versetto 14, allora qui non si capisce bene sta storia dell'asino, che pure è importante, poi vi dirò. Allora, Zaccaria 9, che qui viene citato, usa un parallelismo. Sapete che tante volte questa struttura letteraria compare, l'abbiamo detto tante volte, nella letteratura ebraica, cioè si dice due volte la stessa cosa, come qui le palme di palma. Ecco, Zaccaria dice che questo pastore finale, questo messia, cavalca un asino, virgola, un puledro, e due modi per dire che è un asino. Giovanni ne fa una sintesi, e se asino è onos e puledro è polos neos, Giovanni ne fa una sintesi in polos onu, un puledro dell'asina. Matteo e Luca parlano semplicemente di polos, di puledro, Matteo 21 di un'asina e un puledro, sono quisquiglie, però per farvi capire anche la differenza tra i vari testi. Giovanni non cita letteralmente Zaccaria 9:9, perché Zaccaria 9:9 ce lo sentiremo dire nel tempo d'avvento, no? Caire, esulta figlia di Dio, rallegrati o Gerusalemme. Qui invece c'è il non temere tipico delle teofanie, no? Il Signore Dio arriva. Vi ho già detto che pare che la teoria Virgili biblista abbia contato che il non temere, io sono con te, compare 365 volte nella Bibbia, è quasi una volta al giorno. Dio ogni giorno viene a dire non temere, io sono con te. Ecco, e qui il non temere sostituisce, proprio perché c'è una teofania, c'è l'arrivo di Dio, sostituisce invece il testo originale che è rallegrati, o figlia di Sion. Versetto 19, il mondo è andato dietro di lui. Forse se la cavano meglio i francesi, che dicono tout le monde, no? Cioè tutti. È un ebraicismo per dire tutti, ma in realtà è una profezia involontaria dei giudei, che tutto il mondo seguirà Gesù, che il messaggio di Gesù sarà per tutto il mondo. Allora, dopo aver visto questo brano, cerchiamo di capire un po' le dinamiche di questo brano. Prima di tutto le dinamiche del brano sull'unzione a Betania. Il brano dell'unzione a Betania si divide in tre parti. La prima parte, i primi tre versetti, in cui c'è una opposizione, io ho visto in questo brano tre opposizioni. Primo brano, l'opposizione tra la cena e l'unzione. Cenare insieme, per l'ebraismo, è segno di resurrezione, è segno di vita. Vi ricordate? Alla ragazzina appena risuscitata, in Marco 5, Gesù ordina di datele da mangiare, no? In Luca 24, Gesù risorto, la prima cosa che fa è chiedere, avete qualcosa da mangiare? E mangia con i suoi discepoli. Ci viene in mente che l'Apocalisse, al capitolo 3, versetto 20, dice quel bellissimo versetto, se qualcuno ascolta la mia voce, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Cioè la cena è il momento di massima intimità per gli ebrei, no? E Gesù parla proprio spesso, no? di questa cena come momento di resurrezione, tant'è vero che vedremo, quando parla del paradiso si parla del banchetto escatologico sulla linea già di Isaia, vi ricordate che aveva detto che alla fine dei tempi verrà preparato per tutte le genti un banchetto di carni succulenti e di vini prelibati, e così pure Gesù tante volte paragona il regno dei cieli al banchetto nuziale, no? In tante sue parabole. Quindi vedete, la cena è vista come questo segno di vita, come segno di resurrezione. Invece l'unzione è sì segno di regalità, perché chi è che venivano unti? Venivano unti i profeti, venivano unti i sacerdoti, venivano unti i re, ma è anche segno di imbalsamazione di cadavere. Quindi vedete, abbiamo nei primi tre versetti un contrasto tra un segno di vita, che è la cena insieme, tant'è vero che Lazzaro, che ha ascoltato la voce di Gesù, si siede a mensa con Gesù. Pensate all'Apocalisse, se qualcuno ascolta la mia voce io cenerò con lui. Lazzaro ha ascoltato il vieni qui Lazzaro, ed ecco che cena con Gesù, no? Quindi si contrappone a questo segno di vita questo segno di imbalsamazione di cadavere fatto con il nardo. Il mio penultimo libro, che era stato La fede in tutti i sensi, udito, vista, olfatto, gusto e tatto nella Bibbia e nel Magistero di Papa Francesco, si sofferma a lungo, ma quando cominceremo, a Dio piacendo, lunedì 30, il corso sul Cantico dei Cantici, vedremo l'importanza dei profumi. Il Cantico dei Cantici è un libro profumato, è un libro pieno di nardo, e questo nardo è un estratto dalle radici di un fiore che cresce solo in Arabia. Quindi dovevano pigliare il fiore in Arabia, che è già tutta deserta, trova fiori e lungo, un fiore particolare. Questo fiore aveva delle radici, dalle radici si estraeva questo profumo preziosissimo. E qui vedete c'è di nuovo il contrasto, dove prima c'era puzza di cadavere, perché Lazzaro fino al giorno prima puzzava, vi ricordate? 4 giorni che nel sepolcro puzza, ora c'è il profumo della vita. Ora c'è il profumo che si espande da tutte le parti. Ecco, è interessante la figura di Maria, che è l'unico personaggio del Vangelo di Giovanni che ha il presentimento dell'ora di Gesù. Cioè nessun altro personaggio parla della passione di Gesù, ha paura che Gesù debba patire. Finora non abbiamo visto nessun annuncio di passione condiviso con i discepoli o con gli apostoli. L'unica che ha capito che questo Signore andrà a morire e lo vuole già imbalsamare e vuole fare questo gesto di massimo rispetto per il corpo, ecco che è proprio Maria. Secondo momento, seconda opposizione, sono i versetti dal 4 all'8, dove abbiamo l'opposizione tra Giuda e Gesù. Allora dice Matteos, che è un altro grande commentatore di Giovanni, dice: Maria svaluta il denaro, Giuda svaluta l'amore. C'è proprio il contrasto tra una fede pragmatica, tra una fede di contabilità, no? E invece l'amore. La fede è amore, la fede è innamorarsi, la fede è intimità di tenerezza e di intimità d'affetto con Dio, non è sbrigare delle pratiche, non viaggia nei canoni dell'economia, della finanza, dell'organizzazione. La fede è amore. E allora ci viene in mente proprio quello che l'ultimo capitolo del Cantico dei Cantici, che dirà: se un uomo offrisse tutte le ricchezze della sua casa in cambio di amore, sarebbe sicuramente disprezzato. Cioè l'amore non ha prezzo, l'amore non ha prezzo. E qui a Giuda il tirchio, l'avaro, che ha una fede basata sul consumismo, se volete, si oppone invece la fede di Maria, che è una fede che ama, e l'amore non ha prezzo, l'amore non ha prezzo. versetti 9-11, opposte reazioni della folla. Mentre la folla segue entusiasta di Gesù, i capi della folla cercano di sopprimere Gesù, convinti di rendere culto a Dio, dirà capitolo 16, versetti 1-4. Fabia prima mi faceva notare una cosa che, devo dire onestamente, mi era sfuggita. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro. Ma sapete che mi era proprio sfuggita e faccio pubblica ammenda? Perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Guardate che è la storia dei cristiani, è la storia dei cristiani. Se io sono stato trasformato, se io sono stato resuscitato, se io sono stato cambiato da Gesù, anch'io subirò persecuzione, anch'io io sarò un altro Gesù. Tanta gente seguiva Gesù a causa di Lazzaro, perché Lazzaro era diventato un altro Gesù, era la vita anche lui, era un discepolo pieno di gioia, pieno di entusiasmo, ed erano attratti da Lazzaro a Gesù. Ecco, i credenti spesso, se sono autentici, sono perseguitati. E qui si aprirebbe il grande tema della Chiesa perseguitata oggi. È uscito l'altro giorno un reportage di un'agenzia vaticana che diceva che in questo momento 300 milioni di nostri fratelli cristiani sono perseguitati. Non 30.000, 300 milioni, milioni. Cioè, se siamo 1,5 miliardi, uno su cinque è perseguitato, uno su quattro, forse siamo meno di 1,5 miliardi di cristiani, siamo 1 e 2, eccetera. Ecco, pensate, cristiani che soffrono le persecuzioni, chiese bruciate, cristiani ammazzati, pensate all'India, pensate al Bangladesh, pensate al Sudan, pensate ai paesi arabi, pensate alla Turchia, dove ormai il cristianesimo si... la Turchia che era la culla della Chiesa, spesso quando abbiamo fatto il pellegrinaggio in Turchia dicevamo la Palestina è la culla di Gesù, ma la Turchia è la culla della Chiesa, perché la Chiesa si è sviluppata in Turchia, cioè tutte le comunità da Antiochia alle sette chiese della Laodicea fino ad Efeso sono tutte in Turchia, cioè la Chiesa ha avuto il suo sviluppo in Turchia, i viaggi di Paolo sono tutti viaggi in Turchia, poi passerà anche in Macedonia e finirà a Roma, ma passando dalla Grecia, però è la Turchia, adesso la Turchia non ha più nessuno, i cristiani sono 0,8% mi sembra, e devono vivere nelle catacombe perché se no sono perseguitati, è veramente un problema enorme, senza contare tutti i martiri della testimonianza cristiana in tutto il mondo. E qui aprirei il capitolo Brasile, ma lasciamo poi parlare Francesco d'Aiuto la prossima volta, no? Quelle centinaia di leader cristiani, no? Che per essersi battuti per la difesa dei poveri, dei fratelli, degli esclusi, dei popoli indigeni, sono stati uccisi, sono stati massacrati dalla cattiveria dei potenti. Ecco, vedete, questo versetto buttato lì apre degli orizzonti enormi, no? I capi cercavano di uccidere Gesù, ma cercavano di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in lui. A questo punto alcune riflessioni. Primo, Maria fa un'unzione regale, quella che si faceva per il re di Israele, e allora la folla esce incontro al re, versetto 12. Come si faceva per accogliere i sovrani quando entravano nelle città. Il fatto che Gesù sia accolto con le palme evoca il nazionalismo maccabaico. Difatti, sapete che durante la seconda rivolta, quella del 132-135 a.C., sulle monete ebraiche apparirà come segno di nazionalismo proprio la palma. Perché? Perché Giuda Maccabeo aveva fatto portare le palme al Tempio, come ci dice 2 Maccabei 10:7, in occasione... Pronto?
Paola, è che Paola è felice perché è riuscita a collegarsi dopo tanto tribolare.
Ah, viva Paola! Viva Paola!
Paola, adesso ti ti chiudo il microfono, perché parla sì. Carlo, grazie.
Grazie tante.
Viva
grazie.
Paola! Grazie allora, tante. Dicevo, quando Giuda Maccabeo riconsacrò il Tempio nel 164 a.C., la festa di Hanukkah, che abbiamo spiegato negli incontri precedenti, fece portare delle palme al Tempio. E quando suo fratello Simone conquistò la cittadella di Gerusalemme nel 142, i giudei vi entrarono portando le palme, come dice una Maccabei 13:51. Quindi Gesù è il Signore, Gesù è il Re, ma Gesù è anche il condottiero, Gesù è anche il liberatore. Egli che ha assunto la condizione di servo, diventando simile agli uomini, rinnegando se stesso, umiliando se stesso, è stato esaltato e Dio gli ha dato il nome che sopra ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre, come dice l'inno dei Filippesi al capitolo 2. Ma Gesù non è solo il Messia, Gesù non è solo il Re, Gesù è il Re servo. Quindi il gesto di Maria è sì un'investitura regale, ma è anche un'imbalsamazione di cadavere. Ecco perché Giovanni dice che Maria unse i piedi di Gesù, andando a prendere dalla tradizione galilaica, che era molto più comprensibile. Arriva la peccatrice, si butta ai piedi di Gesù, piange, gli bagna i piedi e poi gli asciuga coi capelli. Mentre vi dicevo, nella tradizione ebraica, il profeta, il sacerdote, il re, è unto sul capo, no? Pensate a questo olio che scende sulla barba di Aronne e arriva fino ai lembi della sua veste, come dice la scrittura. Ecco, è un gesto strano, perché del cadavere si ungeva tutto, si ungevano anche i piedi, anzi spesso si partiva dai piedi. E allora questo è un gesto di inizio di preparazione del corpo del defunto per la sepoltura. Quindi c'è una precisazione della dimensione regale di Gesù. Sì, è il re, ma è il re servo, servo. E Giuda non capisce che in questo momento Gesù è il servo, è il povero per eccellenza, è il rappresentante di tutti i poveri della storia. Questo Giuda che venderà il suo maestro per il costo di uno schiavo, 30 denari, o secondo Zaccaria 11, il prezzo di un pastore fatto schiavo. Ecco, nel Vangelo di Giovanni il titolo di re compare 16 volte e guarda caso 12 volte sarà nei racconti della passione. Quindi vedete, è una regalità che si stacca completamente dalla nostra concezione ordinaria. La Gesù davanti a Pilato, quando sarà stato flagellato, coronato di spine, gli viene chiesto: tu sei re? E gli viene messo per burla un mantello di porpora, è proprio la corona di spine, e tutti lo picchiano, gli battono bastonati in testa questa corona sul capo. La regalità di Cristo è una corona di spine, il mantello di Cristo è un mantello di burla. E l'iscrizione sulla croce, il motivo della condanna, sarà proprio Gesù Nazareno, re dei giudei. Con la polemica, i capi dei giudei vennero a dire: non dire Gesù Nazareno re dei giudei, ma egli ha detto io sono re dei giudei, a cui Pilato taglia corto dicendo: quod scripti, quello che ho scritto. Qui, dopo che la folla ha espresso concetti di una regalità di tipo nazionalistico, Gesù compie invece un'azione simbolica di tipo profetico. Vi ho già detto tante volte, ma per gli amici che mi seguono da meno tempo lo ripeto: sia l'Antico che il Nuovo Testamento sono pieni di mimi. Cosa sono i mimi? Sono delle scenette che vengono fatte, degli spot pubblicitari, per far capire dei valori attraverso la gestualità, più che attraverso tanti discorsi. facciamo anche adesso, la nostra pubblicità è fatta di scenette che devono imprimersi di comprare questo o quel prodotto. Ecco, anche tutto l'Antico Testamento è pieno di scenette, i profeti facevano tutte scenette le più strane per imprimere nella testa dei loro dei discepoli, no? Dei concetti o degli astanti. Ne parlerò di più quando parlerò della cosiddetta lavanda dei piedi. Ma qui abbiamo una scenetta, cioè Gesù, invece di entrare come tutti i re su un cavallo, su un carro trainato da cavalli bianchi, su un cavallo di razzo, entra su un somaro, e per di più gli altri evangelisti ci premurano di dire che un somaro preso a ore, affittato, vi ricordate? Va, andate là, prendete quel somaro, me lo riportate, dite al padrone, il maestro ve lo riporta, paghiamo le ore che lo usa, poi ve lo riportiamo. Quindi vedete, Giovanni, dopo questa, che non ha raccontato tutta questa preparazione del somaro, no? Come fanno gli altri sinottici, fa comparire però qui questa figura proprio dopo l'acclamazione di Gesù a re. E secondo i rabbini, Gesù proprio su un asino, scusate, il Messia proprio su un asino sarebbe entrato a Gerusalemme. Questo non perché avessero una visione del servo sofferente, ma la tradizione aveva poi detto così. Perché? Perché l'asino è l'animale messianico di Giuda, menzionato in Giacobbe. Sapete che quando Giacobbe muore nel suo testamento, al capitolo 49 di Genesi, paragona le varie tribù a un animale. Giuda, che è la tribù di Gesù, no? Che è della tribù di Giuda, come tutta la dinastia davidica, ecco, Giuda ha come segno proprio questo animale, l'asino su cui arriverà il Messia. E secondo la tradizione ebraica, questo asino, che era l'asino della tribù di Giuda già dai tempi di Giacobbe, sarebbe lo stesso asino su cui Abramo fece montare il figlio Isacco per il sacrificio, ricordate, quando sale al Monte Moria, e questo asino sarebbe rimasto immortale fino alla fine dei tempi, quando sarebbe stato cavalcato sul Messia. E allora Israele avrebbe dovuto acclamare Gesù non come un re che viene a salvare, ma come Dio che viene in mezzo al suo popolo. Ma la sola unzione che Gesù riceve non sarà l'unzione regale, ma l'unzione per la morte. La sola corona che porterà sarà la corona di spine. Il solo manto che indosserà sarà un mantello da burla. E quando così unto e così ammantato sarà presentato al popolo, il popolo non dirà più Osanna, o Dio salvaci, ma dirà crocifiggilo. Crocifiggilo, crocifiggilo. Solo in Apocalisse 7 si vedrà di nuovo una folla festante piena di palme che osannano Dio, ma come lo osannano? Come l'agnello sgozzato ritto in piedi, l'agnello sgozzato. Ecco la vera regalità di Gesù. In questo tipo di regalità non c'è comprensione da parte della folla, c'è però una profezia, ho detto, inconscia da parte dei giudei che dicono: ecco, il mondo è andato dietro di lui. Le folle capiranno solo dopo, o meglio, anche gli apostoli capiranno solo dopo quello che sta capitando. Versetto 16. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. La comprensione del mistero di Gesù è una comprensione post-pasquale. solo dopo la resurrezione di Gesù capiscono che quel Gesù che era entrato così semplicemente era il servo sofferente, era il Messia sofferente, ma soprattutto era il Dio con noi. Si ricordarono, termine tecnico per indicare una rielaborazione teologica, una riflessione cristologica alla luce degli eventi pasquali. È la Pasqua che fa sì che la storia diventi messaggio, che la lettura della scrittura si faccia spirito. È il lavoro che cerchiamo con fatica e anche con tanta gioia di fare noi il giovedì mattina. Terzo tema. Tema importante è del re sposo. Ma qui è solo un invito a iscrivervi tutti al corso sul Cantico dei Cantici, perché il grande tema sarà questo. Cioè, questo re è lo sposo che finalmente viene, che viene coperto di profumi dalla sua sposa. Il Cantico dei Cantici ci racconta questa love story stupenda tra Shelomò e Shulamit. Salomone e la Sulamita, tutte e due hanno la radice in Shalom, pace, pienezza, bellezza, che è il nome stesso di Dio. Giudici 6 dice Dio è Shalom, il nome di Dio è Shalom. Ecco, Gesù è lo sposo e come sposo viene profumato. C'è questo discorso nella tradizione ebraica molto molto forte, la sposa veniva profumata, se leggete il libro di Esther, Esther, prima di essere introdotta al cospetto di Artaserse, viene profumata per 6 mesi. Per 6 mesi le ancelle dal mattino alla sera non fanno che profumare Esther. Quindi la sposa viene profumata, ma lo sposo è profumato. Tant'è vero che nel cantico si dirà: il tuo profumo è nardo, il tuo profumo è cinnamomo, il tuo profumo è rose, viole, il tuo profumo. Tu espandi profumo ovunque. Quindi questo profumo che si espande, che riempie la casa, è il profumo dello sposo che viene, è il profumo della nuzialità di questo sposo che viene in un amore totale ad unirsi alla sua sposa e si unirà alla sua sposa dando tutto se stesso, avendo amato i suoi che erano nel mondo, diremo fra un capitolo, li amò sino alla fine, sino alla consumazione di sé, come lo sposo ama la sposa nella totalità del dono. Quarto tema, che anche nella dispensa è intitolato l'importanza di essere asini. Allora, l'asino è una figura importante non solo per definire la messianicità di Cristo, messianità del servo sofferente e non messianicità regale trionfante, ma è una figura importante anche per noi. Senza l'asino Gesù non può rivelarsi al mondo. Senza l'asino il Messia non si rivela. È l'asino che porta Cristo al mondo. A me ha sempre colpito che il Signore abbia bisogno di asini. Guardate, io vi sfido, ma io sono sicuro di vincere. Nel Vangelo non si dice mai che Gesù abbia bisogno di qualcosa. Mai. Ma invece nel Vangelo di Luca, al capitolo 19:31 e al capitolo 19:33, si dice che Gesù ha bisogno di un asino. Ha bisogno di un asino. Quando i suoi discepoli vengono mandati di Gesù, Gesù gli dice: andate da un signore, lo troverete laggiù, eccetera, eccetera, chiedetegli l'asino in affitto e ditegli: il Signore ne ha bisogno. Dopo qualche versetto si dice che questi andarono, quell'altro gli disse: cosa volete? Vorremmo prendere il tuo asino in affitto perché il Signore ne ha bisogno. Allora c'è una vera vocazione dell'asino, una vera vocazione, ecco. E anche una cosa che fa pensare tutti noi, anche noi siamo chiamati a farci asini, a farci poveri e trascurati, a farci vilipesi, disprezzati, ignoranti per la sapienza di questo mondo, ma miti, pazienti, feriti e utili, pronti a ritornare subito nell'anonimato, come quest'asino. Matteo 21 dice, fa dire ai discepoli: il Signore te lo rimanderà subito. Quest'asino scompare. Marco 11 lo rimanderà qui subito, appena finita la missione. C'è un mistero, cioè la nostra pochezza, la nostra debolezza, la nostra povertà, in realtà sono riempiti dalla potenza del Signore. Il famoso Logos Tustaurgu di Paolo nella lettera ai Corinti, la parola della croce: quando sono debole, là sono forte; quando sono malato, là si manifesta la potenza di Dio; quando sono vecchio e non ce la faccio più, mi sembra di aver finito ogni possibilità di dono, di fare qualcosa di utile, è là che c'è la potenza di Dio. Quando sono chiuso in casa nel lockdown e mi chiedo: ma che cavolo servo? Cosa faccio? No, non incontro più nessuno, non incontro più i figli, non incontro più i nipoti, eccetera. Lì, nella mia asinità, il Messia va avanti. Perché io posso diventare preghiera, perché io posso diventare contemplazione, perché posso diventare ascolto orante della parola, perché posso diventare, come Mosè, l'intercessore sul monte per tutti gli altri. Guardate che il Signore non ha bisogno di grandi teologi, non ha bisogno di grandi predicatori, non ha bisogno delle giornate mondiali della gioventù con 10 milioni di ragazzi, ha bisogno di asini che lo portino in giro nella ferialità del quotidiano, nella ferialità degli incontri, delle telefonate, in una vita di semplicità, di mitezza. Il Signore ha bisogno di asini. E solo se ci faremo asini potremo degnamente portarlo al mondo, annunciando non la nostra bravura, la nostra forza, la nostra grandezza, ma solo la sua gloria di Messia, di Signore, di Dio della pace. Ultima cosa e chiudo. Siamo in un tempo di sofferenza, no? In cui siamo tutti un po' spaventati, impauriti, o anche non solo un po'. I nostri amici, i nostri fratelli, qualcuno di noi è già stato toccato da questa pandemia o da altre malattie che ci turbano. Abbiamo bisogno di consolazione, abbiamo bisogno di bellezza. Ora qui ci viene detto che la sequela del Signore necessita di bellezza, necessita di sovrabbondanza, necessita di gratuità. Qui ci viene parlato della soavità della vita cristiana. La vita cristiana è questo profumo meraviglioso, preziosissimo, che si espande, che si espande. La vita cristiana è bellezza, non dobbiamo dimenticare questo. Forse ci manca spesso l'aspetto della contemplazione della gloria di Dio, del magnificare il Signore, dell'adorazione di Dio, dello stare davanti alla bellezza di questo Signore. Forse anche qualche volta siamo anche troppo impegnati come Marta nelle cose materiali e poco come Maria nell'ascolto discepolare del Signore. Forse qualche volta anche ci inaridiamo anche nel dono, nel servizio, nella lotta politica e non abbiamo sufficientemente unto e il corpo di Cristo è goduto del profumo di Cristo. Ecco, la vita cristiana è gratuità e bellezza. Questo è un tema, per me che sono un po' un pragmatista, lo avete capito, non è così facile, però lo intuisco, no? come fondamentale della vita cristiana. La vita cristiana è soavità di profumo. E soavità di profumo. Allora, sapere godere della bellezza di Cristo. Qui invece che un poveretto che ha sempre fatto il medico, quindi con le mani in pasta delle miserie umane, ci andrebbe un contemplativo a parlarvi, no? Uno che veramente vi sa raccontare la bellezza di Cristo. E poi c'è un altro risvolto, Il cristiano è, o dovrebbe essere, profumato come Gesù. Profumato come Gesù. Paolo dirà: abbiate in voi il profumo di Cristo. Abbiate in voi il profumo di Cristo. Datevi a leggere il capitolone che ho scritto sull'olfatto nella Bibbia, nel mio precedente libro. Il cristiano dovrebbe essere il profumo di Cristo. Dovremmo profumare gli ambienti che ci circondano. Dove entriamo, tutti dovrebbero dire: ma che bellezza, l'incontro con Lui ci porta gioia, pace, serenità, ma di più, ci porta gratuità, ci porta profumo, profumo. Ecco, come Lazzaro, tant'è vero che la gente non andava più solo a vedere Gesù, andava a vedere anche Lazzaro, quello che il giorno prima puzzava come un cadavere decomposto, ma ora profumava anche lui. E allora la gente andava a vedere anche Lazzaro. Ecco, io auguro a me, a tutti voi, di essere questi Lazzari, no? Che unti dallo Spirito del Signore diffondono al di là delle loro puzze naturali e superando i loro limiti, diffondono a tutti l'immenso, meraviglioso, preziosissimo, gratuito profumo di Cristo, e in questo sono davvero missionari. E intanto essi per primi, cioè noi per primi, godono della bellezza, della gratuità di questo profumo di Cristo che si espande in tutto il mondo, in tutto il mondo, anche in tempo di pandemia, anche in tempo di coronavirus. Questa è la nostra fede.